serata del nostro incontro e ci lasciamo così guidare dal percorso che il professor Agliata ha pensato per voi stasera.
Professore, addirittura mi sembra dal badilante. Allora, buonasera, eccoci qua. L'altra sera abbiamo passeggiato nelle pagine di Buzzati, Il deserto dei Tartari. Questa sera passeggiamo nelle pagine di questo romanzo straordinario intitolato Giobbe di Josef Roth. Chi di voi ha letto questo romanzo già? Pochini. Ecco, anche questa sera, se vi faccio uscire con la voglia di leggerlo, sono contento perché merita. Vero che merita? Chi l'ha letto dice che merita? Allora, Giobbe, naturalmente la scelta del titolo parla da sé, è la riscrittura del libro biblico di Giobbe nella vicenda di un uomo, una famiglia russa della Galizia, di fine 800 inizio 900, una famigliola in uno shtetl dell'Europa orientale. Mendel Singer è il capofamiglia, padre e marito di Deborah, genitori di tre figli più un quarto in arrivo. All'inizio del romanzo il piccolo Menuhin deve ancora venire alla luce, e in effetti verrà alla luce, ma si capisce subito che non sta bene, che non è un bimbo sano, è grinzoso, è grigio, man mano che passa il tempo si capisce che non risponde agli stimoli, che c'è qualcosa che non va. Accade che durante la campagna di vaccinazione della popolazione arriva il medico nel villaggio della famiglia e, visitando il bimbo, dice ai genitori: guardate, secondo me è epilettico, però c'è speranza di poterlo guarire, c'è luce nei suoi occhi. Comincia lì il tema degli occhi, che sarà un tema che attraversa tutto il romanzo. C'è luce nei suoi occhi, se me lo date io lo porto nel mio ospedale e lo curiamo. Mendel Singer, che è un ebreo osservante, tetragono, radicato nella sua fede, dice: no, mai mio figlio in mezzo ai goim ad essere guarito chissà dove, in che modo, no, se Adonai vorrà guarirlo lo guarirà, altrimenti nessuno può guarirlo. Deborah, la madre, non sarebbe così decisa in questa direzione, ma sottostà a quello che dice Mendel Singer. Se non che, dopo qualche pagina, Deborah prende l'iniziativa, contro il parere del marito, di prendere il suo bimbo e andare a una giornata di viaggio da lì per portarlo in un altro villaggio dove vive un rabbi famoso, che vive in odori di santità, che ha la fama di essere un terapeuta, e quindi glielo porta lì perché lo possa guarire. La prima pagina che ci regaliamo è quella dell'incontro tra Deborah e il rabbino. Deborah prese alloggio a Klushik dai parenti di suo marito. Non dormì. Per tutta la notte restò accoccolata vicino alla cesta di Menuhin nell'angolo, vicino al focolare. Buia era la stanza e buio il suo cuore. L'incontro sarà il giorno dopo, quindi si sta preparando. Non osava più invocare Dio, le sembrava troppo alto, troppo grande, troppo lontano, infinito dietro cieli infiniti. Una scala fatta di milioni di preghiere avrebbe dovuto avere per arrivare a un lembo di Dio. Andava in cerca di defunti protettori. Invocava i genitori, il nonno di Menuhin, di cui il piccolo portava il nome, e poi i patriarchi degli ebrei, Abramo, Isacco, Giacobbe, le ossa di Mosè, infine le spose dei patriarchi. Dovunque era possibile una intercessione, lei indirizzava un sospiro. Bussò a 100 tombe, a 100 porte del paradiso. Per paura di non arrivare a Rabbi l'indomani, a causa dei troppi postulanti, Pregò innanzitutto per avere la fortuna di potersi far largo per tempo, come se poi la guarigione di suo figlio fosse soltanto un gioco da ragazzi, perché Roth nel frattempo ha descritto questa marea di popolazione sofferente davanti alla porta del rabbino. Finalmente vide attraverso le fessure delle imposte nere qualche pallida striscia del mattino. Si levò in fretta, dette fuoco alle schegge di legna secca di pino che erano sul focolare, cercò e trovò una pentola, prese dal tavolo il samovar, ci buttò dentro le schegge infocate, sopra pose il carbone, afferrò il recipiente per i due manici, si chinò e ci soffiò dentro finché sprizzarono le scintille crepitandole intorno al viso. Era come se compisse un rito misterioso. Di lì a poco l'acqua bollì, di lì a poco il tè fu pronto, la famiglia si alzò, si sedettero davanti a tazze di coccio marrone e bevvero. Poi Deborah tirò su dalla cesta il figlio, piagnucolava. Lo baciò in fretta e più volte di seguito con frenetica tenerezza. Le sue labbra umide schioccavano sul viso grigio, sulle manine rinsecchite, le gambe storte, la pancia gonfia del piccolo. Era come se lei colpisse il bambino con la sua bocca amorosa di madre. Dopodiché lo infagottò ben bene, legò una fune intorno al pacco e si caricò suo figlio sulle spalle in modo da avere le mani libere. Voleva farsi largo nella ressa davanti alla porta del rabbi. Con alte grida si gettò sulla folla in attesa. Con terribili pugni spingeva da parte i deboli, nessuno poté trattenerla. Chiunque, colpito e scacciato dalla sua mano, si girasse verso di lei per respingerla, restava accecato dalla pena cocente che c'era sul suo viso, sulla bocca rossa spalancata da cui sembrava uscire un alito infuocato, dalla luce cristallina delle grosse lacrime colanti, dalle guance che avvampavano, dalle grosse vene azzurre nel collo proteso dove gli urli si concentravano prima di rompere. Come una fiaccola ondeggiante nel vento avanzava Deborah. Con un solo grido stridulo, dietro cui piombò l'orrenda quiete di tutto un mondo morto, Deborah cadde ai piedi della porta, finalmente raggiunta dal rabbi, la maniglia nella destra protesa. Con la sinistra tamburellava sul legno marrone. Menuhin scivolò in terra davanti a lei. Qualcuno aprì la porta. Il rabbi era accanto alla finestra, le voltava le spalle, una riga nera e sottile. D'un tratto si voltò. Lei rimase sulla soglia. Con entrambe le braccia tese gli presentò suo figlio come in atto di offerta. Colse un bagliore sul volto pallido dell'uomo che sembrava tutt'uno con la barba bianca. Si era proposta di fissare il santo negli occhi per convincersi che veramente in essi viveva la bontà che tutto può. Ma ora che stava lì, c'era un lago di lacrime davanti al suo sguardo e lei vedeva l'uomo dietro un'ombra bianca d'acqua e sale. Egli levò la mano. Le parve di ravvisare due dita magre, strumenti della benedizione, ma vicinissima udì la voce del rabbi, sebbene questi bisbigliasse appena. Menuhin, figlio di Mendel, guarirà. Pari a lui non ce ne saranno molte in Israele. Il dolore lo farà saggio, la deformità buono, l'amarezza mite e la malattia forte. I suoi occhi saranno grandi, profondi, le sue orecchie limpide e piene di risonanza. La sua bocca tacerà, ma le labbra, quando si apriranno, annunceranno il bene. Non temere, e va a casa. Quando guarirà? Bisbigliò Deborah. Dopo lunghi anni, disse il rabbi, ma non chiedermi più. Io non ho tempo e non so altro. Non abbandonare tuo figlio, anche se per te è un grosso peso, non disfartene, egli viene fuori da te così come un bambino sano. Va. Fuori le fecero largo. Le sue guance erano pallide, gli occhi asciutti, le labbra appena socchiuse, come se non respirassero che speranza. La grazia nel cuore. Tornò a casa. Questa è una meravigliosa pagina sul tema della preghiera, no? Che cos'è la preghiera? Cosa vuol dire pregare? Che cos'è la preghiera di Deborah? Nei Vangeli ne troviamo di gente che prega, no? Nel grido incontenibile e nella determinazione di Deborah troviamo il grido di Timeo, figlio di Bartimeo, no? Il cieco. Troviamo l'ostinazione nascosta, discreta della donna emorroissa. No, se toccherò anche solo il lembo del suo mantello, avete notato nel testo di Erode riferimento al lembo, una scala di migliori di preghiere avrebbe bisogno Deborah per arrivare a un lembo di Dio. E nel Vangelo di Marco, la donna che ha perdite di sangue da 12 anni, da 12 anni impura, da 12 anni svigorita, dice a se stessa: se riuscisse anche solo a sfiorare il lembo del suo mantello, del suo tallit, del mantello di preghiera del rabbino, potrei essere guarita, no? La preghiera come la necessità di superare una distanza, uno sforzo da compiere, ostacoli da superare. Non osava più invocare Dio, le sembrava troppo alto, troppo grande, troppo lontano, infinito dietro cieli infiniti. Una scala di milioni di preghiere avrebbe dovuto avere per arrivare al lembo di Dio. Ecco, la distanza, l'incolmabile distanza. In questa pagina la preghiera appare così, no? Come lo sforzo titanico di superare l'incolmabile distanza. E quindi, siccome è troppo lontano, Deborah ha bisogno di mediatori, no? Andava in cerca di defunti protettori, invocava i genitori, dovunque era possibile un'intercessione, lei indirizzava un sospiro. E che cosa la sostiene in questo sforzo titanico che è la sua preghiera? La fiducia di essere esaudita, la fiducia nel Rabbi, la speranza viva nella parola di benedizione, la speranza viva nella forza che ne sprigiona. Ora, questo è notevole perché anche Gesù, nei suoi racconti, nelle sue parole sul tema della preghiera, mette anzitutto a fuoco la questione della fiducia. Dice: la tua invocazione sarà forte, la tua speranza sarà tenace, se saranno radicate nella conoscenza di colui a cui ti rivolgi. Tu devi avere ben chiaro chi è colui a cui ti rivolgi nella preghiera. Perché se ce l'hai ben chiaro, la tua preghiera potrà sgorgare. E quindi Gesù passa il tempo a raccontare chi è colui al quale ci rivolgiamo nella preghiera, chi è il Padre dei Cieli. Passa il tempo a raccontare storie, immagini per suggerire a chi lo ascolta chi è il Padre suo, chi è il Dio del cielo e della terra. E raccontando chi è, vuole suscitare la fiducia in lui. Questo, dice Gesù, renderà forte la tua preghiera, la renderà tenace. Renditi conto di chi è quello con cui hai a che fare. E quindi, sapete, no? Gesù che comincia a dire il regno dei cieli, com'è che regna Dio nel mondo? Dio regna come un ricco signore che vuole dare un grande banchetto. Non c'è un'incolmabile distanza da superare. Dio è colui che offre il grande banchetto. Il banchetto è pronto, venite. La cena è pronta, l'invito è fatto. Che cosa aspetti? Non è che devi guadagnarlo, il banchetto. Ti ho offerto, quindi vieni. Dio regna come un uomo che va a chiamare lavoratori per la sua vigna e dopo la giornata di lavoro li premia tutti allo stesso modo, perché gli ultimi hanno un dono, hanno un premio sovrabbondante. Dio è il sovrabbondante. Se Gesù potesse parlare con Deborah, le direbbe: Deborah, guarda, non è che devi conquistare lo sguardo di Adonai su di te facendo qualche cosa di straordinario, facendo invocazione a destra e a manca per intercessioni, per accorciare la distanza. Guarda che non è così. Il Padre dei Cieli ha già fatto il passo. Il suo dono è disponibile, è soltanto da allungare le mani. Questa è la convinzione di Gesù. Le prime parole del Vangelo di Marco, no? Forse le citavamo già settimana scorsa. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio ha fatto il passo, è qui presente, e quindi allargate le braccia, tendete le mani, volgetevi da questa parte, convertitevi, volgetevi da questa parte e accogliete la buona notizia. Dio è qua. Non ci sono incolmabili distanze da superare. La scala fatta di milioni di preghiere, Dio l'ha già percorsa in discesa. Dio si è messo in ginocchio. Io sono le ginocchia piegate di Dio, questo dice Gesù, no? Dio regna come quella massaia che ha 10 monete di bronzo, mega ne perde una, li rotola in un angolino da qualche parte in casa, case in Galilea che sono buie, pavimento di terra battuta, no? Una sola porta d'ingresso, non c'è tanta luce. E Gesù dice: Dio regna come quella massaia che si mette in ginocchio a cercare la monetina, piccolina, si vede poco, rame, e si dà da fare finché non la ritrova. E Gesù sta dicendo: ragazzi e ragazze, siete tutti e tutte, adesso non posso dirlo con lo schwa, quindi insomma devo articolarmi un po', siete tutti monetine di poco conto, ma preziose perché Dio è in ginocchio. Siete preziosi perché Dio vi sta cercando con determinazione. Non è che dice: cerca un minuto, poi dice: vabbè, persa, tanto è una su 10. No, no, dice Gesù. Dio è in cerca di ognuno ed è determinato finché non lo ritrova. Ecco, Gesù dice: io sono le ginocchia piegate di Dio. Attraverso di me Dio è in cerca di ognuno. Dio è in cerca di Deborah e del suo bimbo. Non c'è da conquistare lo sguardo, c'è da accogliere il dono. Ora, che cos'è la preghiera? La preghiera è quel movimento di dilatazione del cuore che ci permette di accogliere il dono già presente di Dio. Agostino, Sant'Agostino, in uno dei suoi scritti, no, la lettera proba, dice: cos'è la preghiera, la vita del cristiano? È tutta un santo desiderio. E il desiderio che cos'è? È quell'esercizio del cuore che dilata il cuore per renderlo capace di accogliere il dono di Dio. La preghiera dilata il cuore per accogliere il dono di Dio. La preghiera non convince Dio. La preghiera lavora in noi perché ci apriamo al dono di Dio. Cosa vuol dire questo concretamente? Dai, vuol dire un mucchio di cose. Vuol dire che la mia anziana signora in parrocchia, che da 20 anni fa dire ogni mese la messa per i suoi genitori, forse può mettersi il cuore in pace, no? Dai, lasciali in pace sti figlioli qua, porca miseria. Non è che devi... quell'espressione che ha fatto storia in certi passaggi della spiritualità, no? Strappare le grazie al cielo. Strappare le grazie al cielo. Ma che cacchio di immagine di cielo abbiamo in questo modo qua? Se devo strappargli le grazie. C'è l'immagine di un Dio un po' così, no? Col braccino corto, un po' genovese, non so, no? Che le grazie ce le ha, ma ce le ha strette. E allora l'atto eroico dell'orante che è in ginocchio sui ceci strappa le grazie al cielo. Beh, Gesù direbbe: ragazzi, ma questa è una visione pagana delle cose. Non moltiplicate la preghiera pensando di convincere Dio con la quantità di parole. Guardate, questi sono i pagani che pregano così. No? Non vi vedo molto convinti, vedo un po' persi stasera, ma Dai, anche con un certo modo di parlare delle messe di suffragio, vogliamo parlare di questo? Messe per i defunti, i funerali, certe eucologie.
Per esempio, quando io ho chiesto perché il rosario, no? L'insistenza del rosario, mi è stato risposto perché devi insistere nella preghiera.
Sì, poi ci arriviamo, magari lo recuperiamo nelle domande. Perché noi preghiamo per i defunti? Non per convincere Dio ad essere buono, Signore, questo nostro fratello, questa nostra sorella, e poverichino, vabbè, anche lui ha fatto le sue fragilità, però dai, tu sii buono. Dai, tutte le volte che diciamo sta roba, io mi sento il Dio vivente nell'orecchio che mi dice, ascolta, ma tu stai pregando il fuoco di essere caldo? Ma che preghiera è questa qua? Tu stai pregando il mare di essere grande, ma scusa. Stai dicendo all'amore, dai, sia amorevole, ma che senso ha? Il senso della preghiera per i defunti è che noi, è una forma d'amore nostra, noi entriamo nel cuore della persona che stiamo accompagnando attraverso il suo passaggio e la aiutiamo a spalancarsi al grande mistero d'amore. No, non è che convinciamo Dio ad essere buono, stiamo aiutando il nostro fratello, la nostra sorella a spalancarsi con fiducia al grande abbraccio incondizionato e gratuito che è l'amore. Si capisce cosa voglio dire? Ecco, allora questa pagina di Giobbe affronta questo tema qui. Se noi potessimo avvicinare Deborah a dirle guarda, questa determinazione che ci hai messo nell'affrontare il percorso per arrivare a Rabbi, metticela nell'aprirti alla fiducia, nel fatto che il dono di Dio è alle porte. Cosa concretamente vorrà dire nella tua vita? Chi lo sa? Lo scoprirai, Deborah, un po' per volta. Sta di fatto che le parole del Rabbi, che abbiamo ascoltato, entrano nel cuore di Deborah. Mendel la sfotte un po', dice, non c'è bisogno della benedizione del rabbino, Adonai e nessun altro è la nostra speranza. Ma queste parole rimangono nel cuore di Deborah e poi scopriremo la fine anche nel cuore di Mendel. Sta di fatto che Deborah, che si aggrappa alla speranza sulle parole del rabbino, torna a casa e Menuchim non guarisce. Non guarisce. Passano gli anni, Menuchim rimane ebete, assolutamente inconsapevole di se stesso, non riesce a parlare, non riesce a camminare, tutto sgangherato. Dopo molti anni, clamorosamente, una mattina Menuchim dice... Mamma, naturalmente, mica dice papà, mamma. E quella sarà l'unica parola che Menuchim dirà. C'è un tema nel romanzo. A un certo punto, alla fine, si dice, ma forse le benedizioni impiegano più tempo per realizzarsi che non le maledizioni. La parola di speranza ha bisogno di un cuore ampio e che regga il peso del tempo. Perché la benedizione ha bisogno di tempo, come il seme, dice Gesù. Le mie parole sono come semi, hanno bisogno di tempo. Dio ha bisogno di tempo, perché Dio regna come il lievito nella farina, come il chicco di grano che ci mette tempo per fare il suo percorso. Tema della preghiera, quindi. Una delle cose belle del romanzo è che Mendel Singer è sinceramente un uomo di preghiera, abbiamo visto, tetragono, no? un molto rigoroso nella sua fede, un po' estraneo dappertutto, ci sono tante estraneità nel romanzo, estraneità tra Mendel e sua moglie, ad esempio. Roth, in una delle sue immagini formidabili, dice che a un certo punto tra di loro è calata una lastra di vetro, come accade le volte nei matrimoni, no? Da tanti anni Mendel e Deborah non c'è più un'intimità tra di loro, non c'è più una sintonia tra di loro, una lastra di vetro è calata. Mendel è estraneo rispetto a quando si trasferirà in America. Sarà estraneo rispetto al contesto, non sa parlare una parola d'inglese e a lungo non la saprà parlare, ma in mezzo a tante estraneità Mendel si trova a casa nella preghiera. Lo vediamo spesso in preghiera, lo vediamo conoscere i salmi a memoria, lo vediamo cantillare per suo conto. E anche quando dovrà affrontare il lungo viaggio appunto verso gli Stati Uniti, anche sull'oceano, lui che ha terrore dell'acqua, si raccoglierà nella preghiera, finché a un certo punto gli risulterà estranea anche la preghiera. Vorrà non pregare più. Ma Roth dice, Mendel, io non prego, dice Mendel, ma non pregare gli faceva male. Ma ci ritorneremo. Ultimo spunto sulla preghiera è che accade questo. A un certo punto, quando Menuchin ha qualche anno di vita, è accaduto che il primogenito della famiglia è andato, ha fatto perdere le tracce, si è arruolato con i cosacchi, è stufo della vita religiosa di casa sua, ha preso e da quel momento non se ne sa più nulla. Il secondo genito, Shemariah, rischia di essere arruolato anche lui e allora scappa in una pagina struggente attraverso i confini della sua nazione per attraversare poi l'Europa, prendere il battello e andare negli Stati Uniti. La famiglia si sta disgregando. Miriam, la terzogenita, si viene a sapere che se la fa con i cosacchi. Questa è l'espressione che ritorna nel romanzo. Una notte Mendel casualmente passa da un posto dove vede Miriam con uno di questi soldati russi, stranieri, cioè i goyim, no? Non circonciso, questa è una roba insopportabile, inconcepibile per Mendel che sua figlia vada con uno dei goyim. E quindi entra in una crisi nera. E quella notte allora si ritira in sinagoga e appunto cerca raccoglimento nella preghiera, è l'unico contesto in cui si ritrova in qualche modo a casa. Sorge l'alba, non leggiamo il passo perché ma lo trovate poi nei fogli. Sorge l'alba, Mendel lascia la preghiera, lascia la sinagoga, va verso casa. Non sappiamo che cosa sia maturato nel cuore di Mendel perché Roth non ce lo dice. Arriva a casa. Mendel picchiò 3 volte con la mano alla sua porta. Era pieno di energia e fresco, come se avesse dormito a lungo e senza sogni. Invece ha passato la notte in preghiera in sinagoga. Sapeva esattamente cosa c'era da fare. Cosa c'è da fare? Non lo sappiamo. Si siede, comincia la colazione, c'è lì Deborah, sua moglie, c'è lì Miriam, la figlia. A un tratto Mendel posò il bicchiere e disse: partiremo per l'America. Menuchin dovrà restare qui. Dobbiamo portare Miriam con noi. Una sventura ci pende sulla testa se restiamo. Veniamo così anche noi a sapere ciò che è maturato nel cuore di Mendel. Una pagina, i Vangeli raccontano così la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi, no? Notte di angoscia, lotta solitaria, Gesù che si raccoglie in preghiera e poi si alza forte, determinato. Venite, andiamo, colui che mi viene incontro è vicino, no? Ciao, ciao, venite, andiamo. Gesù che sorge dalla notte di preghiera forte, determinato, pieno di energia e fresco, dice Roth. Nei fogli trovate anche una pagina che io trovo straordinaria. Siamo ancora nella prima metà, ancora all'inizio del romanzo. Di un momento molto misterioso. Siamo nei primi anni di vita di Menuchin, siamo quindi ancora in Europa, nel villaggio. È una mattina molto presto, prima delle 6. Deborah si sveglia, Mendel, il marito, dorme lì di fianco. Si accorge Deborah che ci sono dei capelli bianchi tra quelli di Mendel, anche qualche pelo bianco nella barba, si accorge Deborah che suo marito sta invecchiando e quindi lei si alza, va allo specchio e si guarda, apre la camicia da notte, si guarda i seni flaccidi, si guarda i capelli, vede che c'è qualche capello bianco. Il tempo che passa, il corpo che si trasforma, la percezione di un corpo che mi diventa estraneo. Si gira verso il letto, fa per tornare a letto e si accorge che Mendel ha un occhio aperto. Sta dormendo in realtà, ma con un occhio aperto. E sentite il grande Joseph Roth come descrive questa cosa. Che cosa ci sta dicendo con questa scena che apparentemente è banale, in realtà sta dicendo tantissime cose. Si volse e il suo sguardo incontrò a sgomento l'occhio aperto di suo marito. «Che hai da guardare?» esclamò. Egli non rispose. Era come se l'occhio aperto non gli appartenesse, già che lui dormiva ancora. Si era aperto indipendentemente, era diventato curioso per proprio conto. Il bianco dell'occhio pareva più bianco del solito, la pupilla era minuscola. L'occhio rammentava a Deborah un lago gelato con dentro un punto nero. Era stato aperto forse neanche un minuto, ma a Deborah questo minuto parve un secolo. L'occhio di Mendel si richiuse, il suo respiro continuò a regolare, dormiva, non c'era dubbio. Un lontano trillo di milioni di allodole si levò fuori al di sopra della casa sotto i cieli. Già il calore nascente del nuovo giorno penetrava nella penombra mattutina della stanza. A momenti l'orologio avrebbe battuto 6 colpi, l'ora in cui Mendel Singer era solito alzarsi. Deborah non si mosse, attenti Restò in piedi, là dove si trovava quando si era voltata verso il letto, lo specchio alle spalle. Mai era rimasta così ferma, con l'orecchio teso, senza uno scopo, un bisogno, una curiosità, una voglia. Non aspettava proprio nulla, ma le sembrava di dover aspettare qualcosa di particolare. Momento di sospensione. Tutti i suoi sensi erano desti come non mai. E ancora un paio di nuovi sensi sconosciuti si erano destati a sostegno dei vecchi. La sua vista, il suo udito, la sua sensibilità si erano moltiplicati per 1000 e non succedeva nulla. Era solo un mattino d'estate che nasceva, erano solo allodole che trillavano in una irraggiungibile lontananza, soltanto raggi di sole che si spingevano con caparbietà prepotenza tra le fessure delle imposte, mentre le larghe ombre ai margini dei mobili diventavano via via più sottili e l'orologio ticchettava e prendeva la rincorsa per i 6 colpi e il marito respirava. Tranquilli i bambini giacevano nell'angolo accanto al focolare, visibili a Deborah, ma distanti, come in un'altra stanza. Non accadeva nulla, eppure sembrava dovessero accadere cose immense. L'orologio suonò come una liberazione. Che cosa è accaduto qui? Uno sta dietro a Roth e dice, è che qui Deborah sta facendo i conti con uno sguardo che viene da più lontano di Mendel. È uno sguardo che fa apparire quel minuto un secolo. Qui c'è qualcosa di molto denso. È uno di quei momenti in cui percepiamo che il mistero della vita si è fatto denso, che c'è una sospensione come in un buco nero, c'è qualche cosa che è lì per accadere. Non accade, Rod lo dice, non accadeva nulla, ma si percepisce che qualcosa potrebbe accadere, c'è qualcosa appena dietro la sottilissima paratia, il mistero si è fatto vicino. E la questione è un mistero buono o è un mistero tragico? Sta per accadere qualcosa di grande? Una benedizione? O sta per accadere qualche cosa di tragico? Perché Mendel percepisce che c'è sempre il rischio di qualche cosa di grave, di drammatico che incombe su di lui e la sua famiglia. La vita merita fiducia o è una fregatura? Come passerò la vita? Ad aprirmi alla benedizione o a difendermi dalla minaccia? Questo è il tema, E Deborah in quest'occhio di Mendel vede lo sguardo del creatore che la scruta. È un mistero d'amore questo sguardo o è un mistero maligno? Il romanzo affronta anche questo tema in più punti. Debordato, quindi salto via tutto, troverete tutto nei fogli, ma ci regaliamo questa seconda pagina che parla ancora della preghiera di Mendel, ma questa volta è la preghiera dell'uomo affranto e arrabbiato. Cosa accade? Che allora Mendel, Deborah e Miriam, terzogenita, se ne vanno negli Stati Uniti, perché è arrivata una lettera dagli Stati Uniti. Shemaria, il secondogenito, ha scritto: papà, mamma, guardate, qui mi sono sistemato bene, ho avviato una piccola attività, sono in grado di farvi venire qui, venite qui, vi mando la prossima lettera, vi mando i soldi e il biglietto, venite. Naturalmente Mendel all'inizio dice: ma neanche dipinto sul muro, vado negli Stati Uniti, ma figurati. Ma quando poi si rende conto del rischio che Miriam si perda, decide nella preghiera notturna che andranno tutti negli Stati Uniti, tutti naturalmente tranne Menuhin, che non potrebbe in quanto malato passare i controlli, no? E quindi col dolore nel cuore, contravvenendo la parola del rabbino che aveva detto a Deborah non lasciare tuo figlio, Mendel e Deborah lasciano loro figlio, lo lasciano in custodia a una famiglia vicina di cui si dice una cosa meravigliosa, dice che quella famiglia riposava nella larga mano di Dio, nella larga mano di Dio. E di Menuhin non si saprà più nulla. Loro attraversano l'oceano, arrivano negli Stati Uniti e i primi tempi sono positivi, si respira aria di fiducia, aria di festa, per quanto Deborah e Mendel abbiano il cuore spezzato al pensiero che Menuhin è così lontano dall'altra parte dell'oceano. E poi tutto improvvisamente accade. Un giorno, mentre sono in casa di Shemariah, è accaduto che Shemariah si è arruolato con l'esercito degli Stati Uniti e è andato a combattere Prima Guerra Mondiale in Europa. Mentre sono in casa di Shemariah, con la moglie di Shemariah, Mendel e Deborah ricevono una lettera. La lettera annuncia la morte in guerra di Shemariah. Il secondo genito è morto. A questa notizia Deborah ha un attacco di cuore. In quel momento. E muore. Di fronte a questa duplice tragedia, Miriam, la terzogenita, va fuori di testa ed è necessario ricoverarla in un ospedale psichiatrico. Si sta riscrivendo la vicenda del Giobbe biblico, naturalmente, no? Mendel subisce tutta questa serie di colpi. C'è una descrizione eccezionale di Mendel che in ospedale psichiatrico, dove è andato a trovare sua figlia, è lì e noi lo vediamo attraverso lo sguardo del medico, del dottore, che, anzi regaliamoci da questa espressione qui, che dice: che cosa l'aveva così cambiato? Perché appareva tutti più alto e più imponente Mendel? Perché un candido e tremendo splendore emanava dal suo volto? Sua maestà il dolore, pensò il medico, è entrato nel vecchio ebreo. Sua maestà il dolore è entrato nel vecchio ebreo. Mendel, che fin dall'inizio è stato descritto come un uomo qualunque, un uomo insignificante, uno tra i tanti, che è stato ancora definito in questo modo, uno tra i tantissimi ebrei negli Stati Uniti, una volta arrivato negli Stati Uniti, adesso ha acquisito una sua fisionomia tutta particolare. Perché? perché sua maestà è dolore, sua maestà il dolore è entrato nel vecchio ebreo, dice il dottore. Che cos'è che ci rende unici nella nostra vicenda umana? E l'esperienza dice che le cose più importanti per noi spesso le impariamo nei passaggi di dolore. Sua maestà il dolore è entrato nel vecchio ebreo e per questo lo vediamo così imponente, così trasfigurato, è impegnato in una lotta. E poi rapidamente, il vecchio ebreo in cui è entrato sua maestà il dolore comincia a piegarsi sotto i colpi della vita, comincia a chiudersi, le spalle si incurvano, i passi cominciano ad essere strascicati, Mendel sotto il peso del dolore invecchia rapidamente. In questo corpo che raggrinzisce e si accascia sotto i colpi della vita c'è un canto che cerca il suo sentiero verso l'alto. Mendel Singer, Singer, colui che canta. La natura di Mendel lo spinge al canto. Questo è un tema che attraversa tutto il romanzo. Quindi il tema della preghiera che abbiamo visto comincia a intrecciarsi quello del canto. Perché? Perché la preghiera di Mendel era anzitutto, in tutta la prima parte del romanzo, la preghiera dei salmi, che lui canta, no? Cantilla anche tra sé. Ma poi quando affiora l'ira nei confronti di Dio, il salmo, il canto dei salmi diventa la canzone dell'amarezza, la canzone della rabbia. Ora, nei 150 salmi ci sono tanti canti di rabbia, di dolore, ma Mendel a un certo punto rifiuterà di pregare con i salmi, non vorrà più saperne, canterà soltanto la sua rabbia e sarà lui a comporre il suo salmo, la sua preghiera che sfiora la bestemmia, come nel libro di Giobbe. Allora, leggiamo... no, non abbiamo tempo, leggerete... la rabbia di Mendel trasformarsi in canzone di amarezza, in cui dice Adonai ha scelto me per riversare su di me tutti i suoi colpi, ha risparmiato voi tutti, dice agli amici, non ce n'ha, non ne ha avute il Signore per te, no, soltanto per Mendel Singer, e batte i pugni, e batte i piedi, dando ritmo al suo canto rabbioso, con cui protesta davanti al Signore del cielo e della terra. E a un certo punto vuole prendere i suoi strumenti di preghiera, il libro, il tallit e bruciarli. E già li vede bruciare, con godimento vede nella sua immaginazione il libro di preghiera bruciare lì in casa, sul focolare domestico. Ma, dice Roth, per quanto i piedi e le mani battono al ritmo del suo furore, le mani non riescono a gettare nel fuoco gli strumenti di preghiera. Il corpo, che per tanti decenni ha pregato, si rifiuta di distruggere gli strumenti di preghiera. È una pagina strepitosa questa. Alle volte il nostro corpo prega anche se noi non vogliamo. Quando uno prega nel sonno, no? E prega salmi magari, al mattino presto, senza rendersene conto. La preghiera ti è entrata nel corpo e ancora ti respira dentro anche se tu non vuoi. Ma voglio arrivare al passo successivo, perché questo tema del canto diventa a un certo punto dominante. Quando Mendel è sprofondato in questa rabbia a lungo, viene accolto da un suo amico, Skovronek, che ha un negozio di musica e nel retro bottega custodisce l'amico Mendel, che non vuole più tornare nella casa dove ha vissuto con Deborah perché c'è troppi ricordi, e quindi accetta di stare in questo retrobottega, specie di sottoscala, dove non c'è neanche una finestra e quindi la luce del giorno non ci arriva mai. È l'immagine di quello che Mendel sta vivendo il buio. E un giorno accade che arriva la notizia della fine della guerra in Europa e quindi cominciano i festeggiamenti, quindi noi siamo lì accanto a Mendel e sentiamo come anche lui lontano nel quartiere i festeggiamenti, le musiche, E allora eccolo lì, Mendel da solo, una volta di più nel romanzo, nel negozio di musica. Per la prima volta, dopo tanto tempo, Mendel cominciò... No, un momento, vi sto svelando una cosa. Non l'ho riportato. È lì e dice, adesso allora festeggio anch'io. Per una volta festeggio anch'io. Una canzone ci vuole. Prende un disco di quelli arrivati quel giorno, lo mette sul giradischi e accende. E comincia a sentire questa melodia. Ed è una melodia che lo cattura. Lui che non ascolta mai musica, a quel punto è trascinato dentro da questa canzone orchestrale, no? Allora la rimette. E poi una terza volta. Per la prima volta, dopo tanto tempo, Mendel cominciò a piangere. Ecco, la canzone era finita. La rimise un'altra volta, una terza. L'accompagnò infine con la sua voce roca, tamburellando con timide dita sul telaio della cassetta. Il cuore che non cantava più, se non parole di amarezza e di rabbia, si scioglie in pianto. Si intenerisce, comincia a consegnare la durezza. Mai una canzone era stata come questa, scorreva come un rivoletto d'acqua, mormorando appena, e poi si ingrossava come il mare e mucchiava. Io credo che qui Roth abbia sullo sfondo e stia riscrivendo una pagina di Ezechiele, capitolo 47, questa pagina folgorante. Ezechiele è un libro un po' pipposo, ma verso la fine ha delle immagini straordinarie. Ezechiele 47. Ezechiele sta descrivendo il Tempio nuovo. Il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, ma lui vede questo Tempio nuovo nel futuro, costruito non da mani d'uomo, ma da Dio stesso. E questo Tempio meraviglioso ha una caratteristica. Dal lato destro del Tempio, sotto i gradini, sgorgano alcune gocce d'acqua, un rivoletto d'acqua. Poca roba. Ma a differenza di quello che accade nella realtà, dove poca acqua si disperde nella polvere, questa poca acqua, man mano che scende giù lungo la collina di Sion, accresce la portata, comincia a diventare un ruscello, e poi un torrente, e poi un fiume, e poi un fiume navigabile. E dovunque quest'acqua che esce dal Tempio arriva, risana il deserto. E quando, dopo aver percorso la valle del Chedron, si immette nel Giordano, una volta che il Giordano arriva nel Mar Morto, quest'acqua guarisce perfino il Mar Morto, dove non cresce neanche un microbo, no? Dove non vive nulla. E grazie a quest'acqua straordinaria, anche il Mar Morto diventa un luogo di vita, brulica di vita, e ci sono... c'è vegetazione lungo le rive che dà 12 alberi che danno 12 fruttificazioni all'anno. Il deserto è guarito da quest'acqua. Io credo che Roth stia qui descrivendo, dicendo che quest'acqua scorreva in Mendel come un rivoletto d'acqua, mormorando appena, e poi si ingrossava come il mare e mugghiava. Qui c'è un deserto interiore di Mendel che comincia ad essere risanato, e lo vediamo dal suo pianto. Quando torna l'amico Skovronek e trova Mendel così commosso, dice: ma cosa fai? Sto ascoltando un disco. Viene fuori che il titolo della canzone è La canzone di Menuhin. Mendel non se n'era accorto. L'amico dice: sì, mi sono arrivati oggi dall'Europa questi dischi qui, La canzone di Menuhin. Ultimo passo, siamo verso la fine, siamo a una cena di Pasqua, seder pasquale, quindi è raccolta la famiglia dell'amico, coi figli, i nipoti, c'è anche Mendel che è mal sopportato dalla moglie di Skovronek, che mostra anche con una certa evidenza che non lo sopporta più questo vecchietto qui tutto gobbo, che faccia sempre il viso lungo, no? Mendel è lì un po' come appunto un ospite mal sopportato. Parte la preghiera, il canto dei salmi, il canto delle grandi tradizioni di Israele. Adonai che ci ha liberato, i nostri padri dalle sgrinfie dell'Egitto, no, del faraone, eccetera. E man mano che si canta e si rivive tutto questo, si prepara lo spazio, dice Roth, per l'attesa dei miracoli. I miracoli di allora non possono replicarsi oggi? In fin dei conti la liturgia pasquale è questo, no? Noi raccontiamo, ci riraccontiamo i miracoli di allora per essere pronti ad accogliere i miracoli di oggi. La liberazione che è venuta allora vuole liberare noi oggi, se no cosa celebriamo a fare? Se no cos'è la preghiera? Bene, questo è il contesto. Mendel partecipa alla preghiera un po' distrattamente e intanto ricorda di quando in Europa, nel suo villaggetto, con i suoi bimbi intorno, cercava di accendere fiamme di preghiera nel cuore del piccolo Menuhin, che partecipava anche lui alla sua liturgia ma non riusciva a spiccicare una parola, partecipava con i suoi guaiti, ma ricordo tutto questo. A questo pensava Mendel mentre si cullava nel canto degli altri. Vide che erano già molto avanti, saltò un paio di pagine e si accinse ad alzarsi e sgombrare dai piatti l'angolo della tavola perché non succedesse un malanno nel caso vi togliesse la mano. Lui regge il tavolo da sotto con il pugno. Si avvicinava infatti il momento in cui si riempiva di vino il calice rosso e si apriva la porta per far entrare il profeta Elia. Già il bicchiere rosso scuro era in attesa. Le sei luci si spiecchiavano sulla sua superficie rotonda. La signora Skowronek sollevò la testa e guardò Mendel. Egli si alzò, ciabattò fino alla porta e l'aprì. Skowronek cantava ora l'inno al profeta. Mendel aspettò che fosse finito perché non voleva fare due volte la strada. Poi chiuse la porta, si rimise a sedere, puntò il pugno a sostegno della tavola e il canto proseguì. Dopo neanche un minuto che Mendel si era rimesso a sedere, bussarono. Tutti sentirono bussare, ma tutti pensarono di essersi sbagliati. Quella sera gli amici erano a casa, le viuzze del quartiere erano deserte. A quell'ora non era possibile una visita, era sicuramente il vento che bussava. «Mendel», disse la signora Skowronek, «non avete chiuso bene la porta». In quel momento bussarono un'altra volta, distintamente e più a lungo. Tutti restarono impietriti. L'odore delle candele, il vino bevuto, l'insolita luce gialla e l'antica melodia avevano portato grandi e piccini così prossimi all'attesa di un miracolo che il loro respiro per un momento si fermò ed essi si guardarono l'un l'altro, pallidi e confusi, come per chiedersi se davvero il profeta non chiedesse di entrare. Così restarono in silenzio e nessuno osava muoversi. Finalmente si mosse Mendel. Ancora una volta spinse i piatti nel mezzo, ancora una volta ci abbattò fino alla porta e aprì. Ed ecco nell'andito semibuio uno sconosciuto alto di statura che augurò la buonasera e chiese se poteva entrare. Skowronek si alzò con una certa fatica dai suoi cuscini, andò alla porta, osservò lo sconosciuto e disse «Please», come aveva imparato in America. Lo sconosciuto entrò. Portava un cappotto scuro, il bavero era alzato, il cappello se lo tenne evidentemente per rispetto della festa in mezzo a cui era capitato e perché tutti gli uomini presenti sedevano col capo coperto. «È un uomo distinto», pensò Skowronek. E senza dire una parola sbottonò il cappotto al forestiero. L'uomo si inchinò e disse «Mi chiamo Alexei Cossack. Mi scuso molto». Mi hanno detto che da loro si trova un certo Mendel Singer di Zuknov. Vorrei parlargli. Sono io, disse Mendel. Si accostò all'ospite e alzò la testa. La sua fronte arrivava alle spalle del forestiero. Signor Cossack, continuò Mendel, ho già sentito parlare di lei. Lei è un parente. Si levi il cappotto, si sieda a tavola con noi, disse Skowronek. La signora Skowronek si alzò, tutti si restrinsero per far posto al forestiero. Il genero di Skowronek mise un'altra sedia accanto alla tavola. Il forestiero attaccò al cappotto a un chiodo e si sedette di fronte a Mendel. Fu messo un bicchiere di vino davanti all'ospite. «Oh, non si disturbino per me», fece Cossack. continuino pure a pregare. Continuarono. Silenzioso, la figura sottile sedeva l'ospite al suo posto. Mendel l'osservava senza sosta. Instancabile, Alexei Cossack guardava Mendel Singer. Così sedevano l'uno di fronte all'altro, avvolti nel canto degli altri, ma da loro separati. Faceva piacere a tutti e due di non potersi ancora parlare a causa degli altri. Mendel cercava gli occhi del forestiero. Se Cossack li abbassava, il vecchio aveva la sensazione di dover pregare l'ospite di tenerli aperti. In questo viso tutto era estraneo a Mendel Singer, solo gli occhi dietro le lenti non cerchiate gli erano vicini. Verso di essi vagava sempre da capo il suo sguardo, come in un ritorno a casa. Dall'estraneo paesaggio del viso sottile, pallido e giovane, verso luci familiari che ardono dietro le finestre. Sottili, serrate e glabre erano le labbra. Se fossi suo padre, pensò Mendel, gli direi: sorridi, Alexei. Naturalmente, lo sconosciuto straniero è Menuhin, tornato dall'altra parte dell'oceano. Dopo essere guarito, perché curato da un bravo medico, perché la famiglia a cui era stato affidato ha deciso di portarlo dal medico. Una volta guarito, Menuhin è diventato un compositore, un direttore d'orchestra. Veniamo così a sapere che Menuhin ha cercato di tradurre in musica quella musica che Mendel ha seminato in lui quando Menuhin era bimbo e stordito, no? Dalla sua malattia. Attraverso le parole di Menuhin, che racconta a Mendel, noi veniamo a rivivere una scena che Roth ci ha descritto all'inizio, e cioè Menuhin dice: papà, io il primo ricordo che ho è questo. Una mattina siamo in cucina, tu mi prendi e metti a sedere sul tavolo, ti siedi davanti a me, mi guardi negli occhi e mi avvicini un bicchiere all'orecchio e con un cucchiaino fai così. E poi canti le prime parole della Torah e cerchi di arrivare in fondo a me, e cerchi attraverso lo sguardo di entrare fino in fondo. Quel tintinnio me lo sono portato dentro in tutti questi anni, era di una tale dolcezza, di una tale profondità, che io ho cercato di trasfonderlo nella mia musica. Allora, cosa veniamo a sapere? Che quella canzone di Menuhin, la canzone di Menuhin, è il risultato dell'amore che Mendel ha seminato nel suo bimbo stolido tanti anni prima. Menuhin, divenuto grande, ha cercato di trasfonderlo in quella musica. Quella musica ha attraversato l'oceano e in un giorno del 1918 è arrivato in mano a Mendel Singer, che nel frattempo è invecchiato, prostrato dai dolori, distrutto dalle tragedie che ha vissuto. Mette sul disco, ascolta quella musica e quella musica determina in lui l'inizio di una rinascita. Quella musica è come il rivoletto di acqua del Tempio di Ezechiele 47, che piano piano smuove dal fondo di Mendel Singer la sabbia, le pietre che occludevano la sua sorgente interiore di vita. Non è straordinario? L'amore trova il modo. L'amore che Mendel ha seminato nel suo bimbo è ritornato a salvarlo. Questo è il tema. Joseph Roth è un genio. Perché tutto questo avviene e si compie durante la celebrazione pasquale? Perché dove altro avrebbe potuto avvenire se non qui? Il racconto di una liberazione, di una rinascita, per noi discepoli di Gesù è il racconto di una risurrezione nella sera di Pasqua. Naturalmente non è l'intenzione di Roth, ma noi la rileggiamo anche così, no? E allora non posso descrivervi quello che accade nelle pagine conclusive, perché è di una tale commozione che uno deve proprio godersene, no? C'è questa insistenza sugli occhi, avete notato, no? Questa espressione meravigliosa Mendel cercava gli occhi del forestiero. Se cosa che li abbassava, il vecchio aveva la sensazione di dover pregare l'ospite di tenerli aperti, no? Tutto il resto del viso è estraneo, ma quegli occhi sono come delle finestre dietro le quali brillano luci calde, no? La ricerca degli occhi, quello sguardo lì, in realtà Mendel l'aveva già visto su una locandina che gli era stata consegnata qualche giorno prima da qualcuno che gli dice: Mendel, guarda che è arrivato questo direttore d'orchestra, e c'è la foto di Menuhin, no? Lì un po' sgranata, no? Come possono essere i volantini all'inizio del Novecento. Il direttore d'orchestra dice che è tuo parente e vorrebbe invitarti al concerto. E quindi Mendel c'ha davanti questa locandina e non riesce a staccare gli occhi da questi occhi. Occhi, dice, come quelli dei profeti che hanno visto tutto. Questi sono gli occhi di suo figlio. Occhi grandi, aveva detto il rabbi. Occhi grandi sul mondo. Eccoli qui, gli occhi grandi che sanno tutto, in cui poter riposare. Siamo tutti in cerca di uno sguardo in cui riposare nella vita. Quando viene fuori che Menuhin è effettivamente Menuhin, succede di tutto, succede la gioia, la festa, l'abbraccio, il pianto, prima il pianto e poi il riso di Mendel, che finalmente vede liberarsi dal fondo di sé la sua sorgente rimasta bloccata da tanti dolori, no? E poi Menuhin fa alzare il suo papà che è lì in ginocchio davanti a lui, lo tira su, alzati babbo, lo prende da sotto le ascelle e se lo mette sulle ginocchia. E così il padre anziano diventa il bimbo, e il bimbo malato di un tempo è diventato l'adulto che si prende l'anziano divenuto bimbo sulle ginocchia e se lo culla, e c'è Mendel che si guarda intorno con gli occhi pieni di lacrime e di sorriso e guarda in faccia gli ospiti come a dire: avete visto mio figlio? E sta rinascendo, è il ciclo della vita. E quindi l'ultima scena è quella di Menuhin che prende con sé Mendel, lo prende in macchina, lo porta in una casetta che ha affittato sulla riva dell'oceano, e quindi lo sistema sul divano. Dice: papà, so di Miriam, ma bisogna avere speranza, guarda, la prendo, la portiamo in Europa, lì la sapranno curare. Quindi c'è anche Menuhin che è entrato un po' come il profeta Elia, avete notato, no? La porta aperta in attesa del profeta Elia, poi viene chiusa e guarda caso poi bussa lui ed entra come la figura del profeta Elia che ritorna, nella tradizione ebraica Elia torna per spalancare la venuta del Messia. E alla fine Menuhin assume anche i tratti un po' messianici, diventa colui che potrà perfino guarire Miriam in qualche modo, no? Dopo aver guarito suo padre. E quindi Menuhin va da Miriam, e quindi Mendel è lì da solo in questa stanzetta con davanti l'oceano e davanti agli occhi la fotografia della moglie di Menuhin, che è in Europa, veniamo così a sapere che Menuhin nel frattempo si è sposato, con i suoi due figli, i suoi due bimbi. Ultime parole. Non lo riportate. È lì e guardando le foto, da cui si sente raggiungere dallo sguardo di Deborah, morta anni prima, Nello sguardo della nuora e dei nipoti vede lo sguardo di Deborah che lo raggiunge, quindi si chiude tutto il cerchio. E Mendel dice: che Dio li benedica. Ora questa è una grande cosa, perché Mendel nel corso del racconto ha perso le parole di benedizione. A un certo punto, vedendo i suoi familiari che se ne vanno dopo tutte le tragedie, dice: io voglio stare lontano dai miei familiari, quelli che sopravvivono, perché sento di essere per loro una maledizione. Se io li benedicessi sarebbe per loro una maledizione. Ha perso la parola di benedizione, ma adesso l'ha recuperata. Dio li benedica. Mendel si addormentò e si riposò dal peso della felicità e dalla grandezza dei miracoli. Ultime parole del romanzo. Mendel si addormentò e si riposò dal peso della felicità e dalla grandezza dei miracoli. Cos'è un miracolo? Il miracolo qui nel racconto di Josef Roth assume la fisionomia della parola di benedizione del rabbino sul bambino malato, che attraversa i tempi e le geografie per restituire vita al padre divenuto ormai anziano. La benedizione del rabbino ci ha messo decenni per diventare carne e sangue nel corpo di Menuhin. Ecco il peso dei miracoli. Ci vuole tempo. Questo racconto pieno di speranza. È vero che è un racconto un po' triste, dice qualcuno, ma è una tristezza ampiamente riscattata. Quindi, se vogliamo farci del bene, leggere questo romanzo è una buona strategia. Ho cercato di fare una roba impossibile, e cioè di darvi un qualche respiro dentro queste pagine piene di grazia, ma uno deve proprio leggerle per godersele. Va bene, questa sera è andata così. Grazie. L'altra volta era più facile, col deserto dei tartiri era più facile.
Forse è una domanda superflua.
No, non è superflua. Non sono esperto, quindi no, non mi avventuro. So delle cose ma molto labili e non vorrei essere impreciso, quindi dobbiamo cercare leggendo chi se ne intende. Josef Roth, sapete, è l'autore poi della Leggenda del Santo Bevitore, cioè ha scritto tanto, tanti romanzi. La Leggenda di un Santo Bevitore è un po' la sua autobiografia, no? Quindi il tema del rapporto con l'alcol, il tema del rapporto con un mondo che sta finendo, il mondo dell'impero austro-ungarico, il tema della grazia, del riscatto, come qui Mendel vede la grazia che lo viene a stanare nei suoi dolori attraversando l'oceano nella figura di suo figlio, così nella Leggenda del Santo Bevitore l'ubriacone fa continuamente i conti con la grazia che lo viene a cercare, no? Lui che non sa cogliere le occasioni, ma le occasioni vengono a cercare lui. Ecco, quindi è un tema ricorrente nei suoi scritti, però.
In sostanza sì, mi ha risposto, grazie. Bene.
La morte di Ivan Ilich, la conoscete? Tolstoi? La prossima volta affrontiamo questo. Chi l'ha già letto? Morte di Ivan Ilich, ci vuole mezz'ora, no, un po' di più, però è molto breve anche questo. La morte di Ivan Ilich. Se non ci sono domande, va benissimo così, ragazzi. più appassionato dell'altra volta? Beh, ero più in difficoltà, perché è più difficile per me questo. Amo di più questo romanzo di quell'altro, però no, amo molto anche l'altro, ma mi visto più appassionato perché ero più, sì, più in difficoltà, perché vorrei rendere partecipe della bellezza, ma richiede tanti passaggi dentro e fuori, rischio di essere confuso, e quindi ecco, speravo di riuscire a dare delle porte d'ingresso. È stato più chiaro questa volta o l'altra volta? Aiutatemi, date un riscontro. L'altra volta. L'altra volta è stato più chiaro, più lineare.
Chiaro tutte le volte.
Sì, sì, no, ma lo capisco, è così.
A me è piaciuto tantissimo.
Sì, sì, sì.
Ma riguardo all'insistenza, allora...
Ecco, giusto, grazie.
Cioè, quando io ho chiesto perché l'Ave Maria, cioè il rosario, no? Questo continuare a ripetere sempre la stessa preghiera, mi è stato risposto perché bisogna insistere. Però...
Gesù dice nel Vangelo: chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate e sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto. Che cosa vuol dire? Come lo interpretiamo? Perché d'altra parte Gesù dice: non pensiate di essere esauditi a forza di parole, no? Come stanno insieme queste due cose? Io la leggo così. Quando Gesù dice questo, sta dicendo: ragazzi, abbiate fiducia nel fatto che la mano di Dio è aperta, la larga mano di Dio è aperta. Abbiate fiducia, non demordete. Nei tempi duri, come anche nei tempi buoni, aggrappatevi alla preghiera, perché la preghiera vi rende aperti, vi dilata il cuore per accogliere il dono di Dio. Quindi bussate e vi sarà aperto, dobbiamo metterlo insieme ai vari passaggi del Vangelo in cui Gesù dice: guardate, è già aperto. Quindi sta usando un'immagine per dire: siate aperti ad accogliere il dono, perché Dio ha già dato il suo dono. Allora, un modo per aprirsi ad accogliere il dono può essere, ad esempio, quello di ripetere spesso una frase. Qui spero di farmi capire. C'è tutta una tradizione spirituale nella trama del cristianesimo, ma anche al di fuori del cristianesimo naturalmente, che fa notare che respirare ripetendo una parola aiuta la concentrazione, il raccoglimento, scendere in profondità. La scala fatta di milioni di preghiere in realtà non è puntata verso l'alto, è una scala da percorrere in profondità, perché lo Spirito del Signore già respira nel profondo, se possiamo usare questa immagine. Quindi si tratta di seguire quella scala a chiocciola che scende giù. Lì il dono di Dio già vive e respira, già è consegnato, già è disponibile. Quindi una preghiera ripetuta tante volte può aiutare a scendere giù. Poi noi, siccome siamo bravi a pasticciare tutto quanto, abbiamo reso una preghiera breve, come poteva essere la ripetizione della prima parte dell'Ave Maria, no? Che è nata così l'Ave Maria, era la prima parte della preghiera, erano solo le frasi del Vangelo, soltanto dal XII secolo in poi viene aggiunta la seconda parte, Santa Maria Madre di Dio, cioè l'abbiamo molto allungata. Quello che poteva stare nello spazio di un respiro adesso diventa una cosa più lunga. Allora, io ormai ho tanti anni che prego così: Ave Maria, inspirando, prega per noi, espirando. Ci sta tutto nello spazio di un respiro, me la respiro 1.000-10.000 volte al giorno, è un modo per stare con Maria, per essere aperto, mi aiuta a scendere, a raccogliermi. E, dopodiché prego anche l'altra forma più classe del rosario, però faccio più fatica. Soprattutto mio papà negli ultimi tempi, prima di morire, mi diceva: mamma mia, che fatica, io faccio fatica a pregare il rosario, dove aveva pregato il rosario per una vita, Coroncina della Misericordia per una vita, era diventato proprio un suo modo di accompagnare i defunti, pregava molto in questo modo qua. Dice, però negli ultimi tempi aveva problemi anche a respirare, quindi nel dire le preghiere faceva fatica. Dico: papà, ma perché ti intestardisci a dire tutte le 50 Ave Marie? Ma perché devi mitragliare ma lasciala in pace sta Madonna, perché devi costringerti a dire delle parole? Ma guarda che la preghiera non è necessariamente questo, cioè, la preghiera vuole essere il respiro del cuore, non portarti via il respiro. Allora prenditi una parola e te la ripeti e te la mastichi, il tuo modo di vivere la tua preghiera sarà che sia questo qui, no? Naturalmente era un suggerimento che davo, ma ognuno deve trovare il suo modo di stare nel mistero della preghiera. Però, ecco, vorrei dire che questa idea che insistere non è necessariamente una buona idea. Perché la preghiera vuole allargare il respiro e non portarlo via. Se diventa anche l'ansia che devo dire quelle 50 Ave Maria, se no la Madonna piange, beh, mi sembra che la preghiera di Gesù non vada in quella direzione. Si capisce cosa voglio dire? Quindi più che insistere perché così Dio si convince, è un respirare in profondità perché il cuore si allarghi. Questa è la preghiera, secondo me. Io poi non ne capisco, ma almeno io la vivo così. Si è capito cosa voglio dire? Altrimenti sembra che appunto dobbiamo strappare le grazie alla mano di Dio, ma insomma, dai. Non è molto onorevole per il Dio vivente.
Mi ha detto: come può permettere il padre la morte del figlio, una cosa di questo genere, no? Cioè, vediamo poi anche, mentre dalla narrazione tua è il passaggio, no? La sofferenza, la morte, ma non è il senso, non è nella morte e nella sofferenza, ma diventa un passaggio inevitabile per... questo mi pare di averlo capito anche dal testo che hai analizzato e hai presentato, perché mi pare, non conosco l'autore, però da quanto tu dicevi non mi sembra uno che bazzichi nelle nostre
lui è ebreo,
ecco, ebreo. Però dà senso anche all'attesa messianica quasi ebraica per certi versi, insomma, ecco, in questa narrazione, come ovviamente in quella cristiana ci sta tutto.
Sì, certamente. Questo è un racconto sulla plausibilità della speranza. Cioè, la speranza è sensata, merita fiducia. La speranza che è una vibrazione della fede, no? Ha senso, è sensata o è un'assurdità? Mendel a un certo punto, nella seconda parte del romanzo, dice alla nuora, quando ha già perso Miriam, ha già perso Deborah, ha perso Shemariah, il primogenito Jonas non se ne sa più niente, appunto, e Menuchim è lontano. Mendel dice alla nuora: io sono stato un pazzo, io pensavo di avere capito tutto dalla vita, tante cose della vita, adesso capisco che non avevo capito nulla, perché adesso vedo con chiarezza che la vita è una fregatura e che Dio è inaffidabile. Adesso lo vedo con chiarezza, adesso so tutto. Alla fine, quando Menuchim lo prende con sé in macchina e gli dice: vuoi sapere dove ti sto portando, babbo? E lui dice: no, mi basta che lo sappia tu. Ecco, colui che a un certo punto ha guadagnato una visione cinica della vita, dicendo: la vita è disperazione, la vita è dolore, è Dio che mi si accanisce contro, io ormai so tutto, non c'è più spazio per altro nella vita, la vita non ha altro da darmi se non altri dolori. Fa da contrasto con la fine, quando si consegna alle mani di suo figlio, alla guida di suo figlio, e gli dice: io non so più nulla, riposo nella tua presenza. Ecco, immagino che la vita voglia accompagnarci da questo a questo. Ci saranno i passaggi della vita in cui attraversiamo questa dimensione di un dolore ribelle, di un dolore aspro, di un dolore rabbioso, e possono essere anche passaggi molto fecondi dell'esistenza. E la Bibbia è piena di questa roba. Ma la cosa fondamentale è che la vita ci lavora, lavora in noi, perché non ci attestiamo soltanto qui. Cioè, questo deve essere un passaggio per portarci qui, per portarci a dire: va bene, mi metto nelle tue mani. È quello che vive Giobbe, no? È esattamente il percorso di Giobbe, che all'inizio ha la sua vita benedetta, poi c'è la scommessa tra Dio e Satana su: ma l'uomo può amare veramente o ama soltanto finché le cose gli vanno bene? E quindi il Satana si scatena, Giobbe perde tutto, e poi arriva agli amici, e Giobbe dice: ormai ho tutto chiaro, la vita è una fregatura, Dio è come un animale, un predatore, io sono la sua preda, si diverte con me come il gatto col topo. Poi ha momenti di chiarimento, di luce, di speranza, di fiducia, e il punto d'arrivo che cos'è? È Dio che gli dice: Giobbe, ma guardati intorno, la vita brulica in tutti i modi, io sono colui che fa sorgere, nutre continuamente la vita e l'accompagna anche nei suoi passaggi di morte. Io sono colui che lo vedi tutti i giorni, del buio della notte fa il grembo di un giorno nuovo. Sei nel buio e mettiti nelle mie mani. Vuoi chiuderti nel tuo buio, vuoi chiuderti nella fase A, lo puoi fare, ma ti fai del male. La fase A vuole essere il grembo per la fase B. Mettiti nelle mie mani, io sono colui che della notte fa il grembo della luce. Vuoi metterti nelle mie mani? E Giobbe concluderà dicendo: va bene, io capisco che non capisco, me ne rimango su polvere e cenere, io ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono come colui che della notte fa il grembo del giorno nuovo, quindi io che sono nella notte mi metto nelle tue mani, come Mendel che dice a Menuchim: mi metto nelle tue mani, andiamo dove vuoi tu. Ecco, penso che siamo tutti impegnati su questo percorso qua. la vita è una fregatura, insomma, nei momenti in cui diciamo sì, la vita è una fregatura, maledetta la vita, maledetto Dio, maledetto io, maledetto. E se quello è un passaggio, va bene, ce lo viviamo. Ma la cosa fondamentale è ricordare che la vita è tutta una trasformazione e quindi anche quello non vuole essere la tappa definitiva. La rabbia è importante, la rabbia è importante, ma di natura sua vuole maturare in altro. Invece le volte noi ci costringiamo alla rabbia per la paura che maturi in qualcos'altro. Alle volte ci aggrappiamo all'odio per la paura che maturi in qualcos'altro. Ecco, lo spirito lavora perché non ci fermiamo nel pantano della rabbia e dell'odio.
Grazie.
Bene, grazie. Allora, più coraggiosi, settimana prossima, i Vanilici.